Beh, se noi cristiani fossimo un po' più generosi, non dico più seri, ma più generosi sì, questo adesso sarebbe il momento in cui fermarsi a lungo e cominciare uno a uno a parlare. E da questa sinfonia di voci, da questa diversità di sensibilità, di sentimenti, di ricordi, di problemi, di domande, di solidarietà, di egoismi, certo, di cattiverie, in realtà uscirebbe il dono dello spirito, Ma siccome noi siamo vittime di un cristianesimo di tradizione che ci ha fatto pensare un po' alla volta che era una cosa scontata, e poi un po' alla volta stiamo anche accorgendoci che è inutile, se è scontato è inutile. Quindi dobbiamo sempre poi nelle nostre assemblee stringere e oltretutto far parlare i preti sempre, il che induce anche una scarsa comprensione dell'azione dello Spirito, cioè quasi che nella Chiesa esistesse quello che viene dato dai preti, il clericalismo delle nostre comunità. Non è legato solo al fatto che quasi tutto i preti decidono loro, ma è legato fondamentalmente al fatto che lo Spirito non parla, cioè che la vita della gente non si esprime nell'Eucaristia, non si esprime davanti alla parola di Dio, appunto. E allora comunque fermiamoci un momento, prestandoci un po' la voce e rimandando a quello che ciascuno di noi continuerà in questo giorno di Pentecoste e nei prossimi giorni a dire al Signore che viene a visitarlo. Mi fermo solo su un aspetto che ci avrà toccato tutti, no? Avrete sentito che il frutto della Pentecoste, che abbiamo detto subito all'inizio, si traduce col dono dell'amore di Dio effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito. In realtà si è tradotto poi continuamente nella preoccupazione per gli altri. Cioè uno dice: adesso ho ricevuto lo Spirito, me lo tengo. No, invece il dono dello Spirito ci fa venire subito in mente il fatto: e allora i nostri amici? E allora tutta la gente che io non conosco? E allora tutta la gente poveretta che è disperata stasera? E allora tutta la gente che non si capisce? No. Sembra traducibile un aspetto fondamentale che questa veglia sottolinea della Pentecoste. Sembra fondamentale questo desiderio degli uomini, ma noi tutti, però, noi siamo i rappresentanti, un piccolissimo gruppo dell'umanità, riusciremo a capirci. Cioè questa sembra la preoccupazione di Dio. Riuscirà tutta quella gente lì a capirsi vuol dire in maniera che ognuno sia riconosciuto, l'unicità di ciascuno. E d'altra parte la capacità di ciascuno di capire tutti gli altri, perché quando uno incomincia a gustare l'essere uomo, gli viene la voglia, l'ansia di dire: ma pensa quanti uomini ci sono, a me piacerebbe davvero conoscerli, no? E si capisce che in questo sta tutto il giro dell'iniziativa di Dio, perché conoscere ciascuno di noi nella sua singolarità e conoscerci tutti comporta conoscere Dio e la conoscenza che Lui ha di noi. No. Ci sarà un giorno nel quale tutta la terra avrà una sola lingua e le stesse parole. È il paradiso, no? Non perché appunto ci sarà qualcuno che ha tagliato la testa ai diversi, ci sarà un'uniformità, una negazione delle differenze, ma perché proprio ci sarà questo riconoscimento dell'unicità di ciascuno e della comune umanità di tutti. Quella che in qualche maniera si percepisce nella verità quando i nostri volti sono veri, quando appare qualcosa di umano nel volto dell'altro, capiamo cosa può essere sta roba qui, della comune umanità di tutti. Quella che si esprime nella chiarezza dei volti, in tutti quei miracoli fatti dalla sorprendente vicinanza dell'uomo e della donna, quella che appare nella meraviglia suscitata dai bambini che vengono al mondo e l'incanto del loro sorriso, delle loro prime parole, e poi dei molteplici sorprendenti aspetti di una magica fraternità tra gli uomini che li candida a diventare fratelli, appunto. Queste sono le cose che si intravedono e che in qualche maniera Dio promette quando promette l'unità del genere umano. Questa unità Dio non l'ha fatta a priori, sarebbe stato ridicolo, non ci saremmo stati noi, non ci sarebbe stata la libertà, no. Questa unità la dà a noi da costruire, anche se dopo i sembra che alla fine dovrà poi rifare lui tutta la polenta, e alla fine si dice noi portiamo la nostra vita nel regno di Dio, ma il regno di Dio sarà una trasfigurazione, perché noi immagina cosa portiamo, no. Questa unità che deve essere riconosciuta e costruita da noi, ma sappiamo che quando facciamo le cose noi succedono anche i patatrac, cioè l'opera dell'uomo è fragile, oltre che miracolosa, considerata appunto cosa succede sulla terra. L'uomo è miracoloso, certo, ma nonostante questo la nostra opera è fragile, confusa, caotica, e è un'opera che facilmente divide. Pensate, la lingua stessa, che è proprio il grande strumento di comunicare, è anche il segno proprio che noi ci dividiamo. Cioè basta incontrarci, se io incontro uno che parla una lingua straniera non capisco niente, no? La lingua divide i popoli e non solo li unisce. Ma non soltanto c'è tra noi una divisione di lingue, di culture quindi, ma la comprensione tra noi appare ardua, anche quando noi parliamo la stessa lingua, anche tra coloro che parlano tutti l'italiano, anche tra coloro che abitano la stessa città, lo stesso quartiere, addirittura tra coloro che abitano lo stesso appartamento, è difficile comprendersi. Cioè questo mi pare, avete sentito, le letture hanno questo tema di fondo. La diversità tra gli uomini che li può dividere, che li può far perdere, che li può cancellare, che li può mettere in contrasto. Noi oggi siamo talmente rassegnati a questa situazione che abbiamo inventato l'autodifesa di un individualismo esasperato. Cioè siccome c'è un casino, non ci capiamo, allora ognuno si fa i cavoli suoi. È il contrario appunto della Pentecoste, no? E invece l'uomo della fede, la pagina della Genesi vedevamo, si scandalizza di questo fatto. Non va bene che non ci capiamo a questa maniera. Non va bene che sulle cose di fondo dell'uomo non ci capiamo. E la pagina di Genesi dice che l'uomo si illude di mettere in piedi lui delle costruzioni per sistemare, per rimediare a questa situazione. Costruiamo una città e una torre. Beh, qui c'è tutto un discorso grosso, no? Cioè, questo passo della Bibbia sembra dire che il progresso, i grattacieli, in qualche maniera sono anche la causa della dispersione, ma questo è un discorso molto dialettico, molto complesso. Però appunto il discorso di fondo è questo, che la dispersione non è rimediata dalle opere degli uomini soltanto, i quali non si appoggiano solo sui muri, sulla torre, ma se pensiamo per esempio all'uomo moderno, il quale pensa di unificare l'umanità con delle macchine prodigiose, per esempio i veloci mezzi di trasporto, quindi in 2 ore andiamo in vacanza ad altra parte del mondo. Dopo ditemi voi se questa maniera di far vacanza unisce la gente, per dirne una. No. Comunque noi ci illudiamo, i mezzi di trasporto veloci la rete che ci rende possibile abitare simultaneamente ogni luogo della terra senza spostarci, i telefonini, no, che sembrano esorcizzare ogni distanza, e tutti questi marchi ingegni, i quali non riescono proprio a impedire che gli umani si trovino dispersi sulla faccia della terra, proprio oggi, nonostante tutti questi marchi ingegni che teoricamente servono a comunicare. Proprio oggi la distanza reciproca appare più evidente che mai. Il rimedio a questa situazione, a questa paura che gli uomini si disperdano, dice la Bibbia, capisco che bisogna ragionarci su queste cose, non si possono buttare lì così, però non abbiamo tempo, quindi adesso ve li butto lì così, poi ciascuno ci lavora, no? Il rimedio non è una torre che l'uomo possa costruire, ma quel rimedio si può trovare solo nella comprensione dell'umanità profonda che lo Spirito di Dio ci soffia dentro. Cioè la comprensione di quel soffio mediante il quale l'uomo è un essere vivente, che è capace di vivere del soffio di Dio, il soffio, lo Spirito, che vive perfettamente in quest'uomo. Cioè, lo traduco adesso rapidissimamente, se noi capissimo un po' di più la nostra maniera di essere uomini, così come la realizza Gesù, questo sarebbe il rimedio alla dispersione degli uomini sopra la terra. Poi telefonini o non telefonini lasciamo perdere, ci possono anche stare, dopo però, non sono quelli che fanno la comprensione tra la gente. Anzi, esasperano semmai l'eccitazione delle differenze e delle corse senza sugo. Lo spirito che anima pienamente il corpo di quest'uomo, che al culmine della festa, il dono della legge, la Pentecoste, il culmine della Pasqua, levatosi in piedi, diceva il Vangelo, esclamò a gran voce: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me. Cioè non cercate rimedio alla vostra sete nelle costruzioni artificiali delle quali vi circondate. Non spegneranno mai la vostra sete, il vostro desiderio di vivere. Produrranno invece il risultato di rendervi sempre più assetati. Se uno invece ritrova la verità della sua umanità, se uno viene a me, se uno viene a Gesù e crede in Lui e accoglie il dono del suo Spirito, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questo è anche questa proclamazione di Gesù che dice: ecco l'uomo, se volete dar da mangiare la vostra umanità, venite a me. Questo mi pare la conclusione anche di tutto il cammino che abbiamo fatto in questa Pasqua, in questa Quaresima, in tutto questo cammino pastorale. Se noi entriamo nel dono dello Spirito di Gesù, nel suo modo di essere figlio, nel suo modo di essere uomo, appunto, perché l'uomo è il figlio, sarà possibile capirci, sarà possibile essere capiti, riconosciuti, ritrovare la verità della nostra umanità, conoscerci come siamo conosciuti da Dio. Allora i vostri figli, avete sentito, profeteranno, le vostre figlie profeteranno, sogneranno e gireranno il mondo proclamando i sogni di una vera umanità. Oh, il testo di Gioele. La vita scorrerà nel mondo, la vita vera, come una fonte inesauribile che zampilla per la vita eterna. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, credo in Cielo. crocifisso. È salito al cielo, siede a destra. Credo nello Spirito Santo che il Signore dà la vita. Procedo al Padre, al Figlio. E ha parlato per mezzo del Padre. Fratelli carissimi, lo Spirito del Signore atteso e invocato discende oggi sulla Chiesa per compiere anche nel nostro tempo i grandi prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione per annunziare e testimoniare a tutti la potenza liberatrice della Pasqua di Resurrezione. Diciamo insieme: rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Spirito Santo, Spirito della creazione, vieni a rinnovare il senso di questo nostro mondo. Infondigli ancora una volta il soffio della vita nelle sue infinite e meravigliose espressioni. Per questo ti invochiamo e ti preghiamo.
Rinnovaci nel Santo Spirito.
Spirito Santo, Spirito del Signore, fonte della nostra unità, ma anche origine della nostra singolarità, aiutaci a riscoprire il valore di ciascuno di noi nella relazione con tutti gli altri. Per questo ti preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Spirito Santo, Spirito di pace, tu che dalle piaghe di Gesù crocifisso fai nascere la gioia del perdono, fa che anche noi, passando attraverso l'abisso della sofferenza e della morte, impariamo a rimettere i peccati. Per questo ti preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Spirito Santo, Spirito di amore, guida i nostri cuori perché si inteneriscano di fronte ad ogni uomo che soffre. Illumina le nostre menti perché cerchino incessantemente la verità della vita. Riscalda tutto il nostro essere perché possa sciogliersi completamente, liberamente, nel dono totale di sé. Per questo ti preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. O Padre, fonte prima di ogni rinnovamento nell'amore, fa che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annunzio gioioso della fede apostolica e il tuo Santo Spirito rechi al mondo la forza della Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.